Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, il lunedì dopo la Pentecoste del 1975, in occasione della chiusura del primo congresso mondiale del rinnovamento carismatico cattolico, il Beato Paolo VI rivolse ai 10.000 partecipanti riuniti nella Basilica di San Pietro un discorso. Quel discorso in cui definì questa esperienza come una chance per la Chiesa. Terminato di leggere il discorso scritto, il Papa aggiunse improvvisandole alcune parole, queste. Nell'inno che leggiamo questa mattina nel breviario e che risale a Sant'Ambrogio nel IV secolo, c'è una frase difficile da tradursi, anche se molto semplice. Leti, che significa con gioia, bibamus, che significa beviamo, sobriam, che significa ben definita, moderata, profusionem spiritus, cioè l'abbondanza dello spirito. Leti, bibamus, sobriam, profusionem spiritus. Potrebbe essere il motto impresso sul vostro movimento un programma e un riconoscimento del movimento stesso. Fin qui le parole di Paolo VI. La cosa da notare subito è che quelle parole dell'inno non furono certo scritte per il rinnovamento carismatico. Esse hanno fatto parte da sempre della liturgia delle ore della Chiesa universale. Sono perciò un'esortazione rivolta a tutti i cristiani e come tale vorrei riproporla in questa meditazione, anche come un piccolo augurio al Santo Padre per la ricorrenza del suo 80° compleanno, sperando che questo non le porti iella. A dire il vero, nel testo originale di Sant'Ambrogio, al posto di profusione spiritus, l'abbondanza dello spirito, c'è ebrietatem spiritus, cioè l'ebbrezza dello spirito. La tradizione successiva aveva considerato quest'ultima espressione troppo audace e l'aveva sostituita con quella più blanda di abbondanza dello spirito. In questo modo però si era perso la forza di una metafora che è antica quanto il cristianesimo stesso. Giustamente perciò, nella traduzione italiana del breviario, si è ripristinato il testo originale di Sant'Ambrogio. E infatti, una strofa dell'inno delle lodi della quarta settimana del Salterio, in lingua italiana, dice: «Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva, in Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello spirito». Ciò che spinse i padri a riprendere il tema della sobria ebbrezza, che era stato sviluppato da Filone Alessandrino, come molti altri temi, fu il testo dell'Apostolo Paolo, che esorta i cristiani di Efeso dicendo: «Non ubriacatevi di vino, il quale porta alla sfrenatezza, ma siate ricolmi, come dire, ebri, di spirito, intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando, inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore». A partire da Origene non si contano i testi dei padri che illustrano questo tema giocando ora sull'analogia, ora sul contrasto tra l'ebbrezza materiale e l'ebbrezza spirituale. L'analogia consiste nel fatto che tutti e due i tipi di ebbrezza infondono allegria o euforia, fanno dimenticare gli affanni, fanno uscire da se stessi. Il contrasto consiste nel fatto che mentre l'ebbrezza materiale, da alcol e da droga, da sesso, da successo, perché anche il successo rende ebri, lo si vede. Dunque, questa ebbrezza materiale rende vacillanti, insicuri, quella spirituale rende stabili nel bene. La prima fa uscire da se stessi, ma per vivere a un livello inferiore alla, la ragione. La seconda fa uscire da se stessi, ma per vivere a un livello superiore alla propria ragione. Per tutte e due queste ebbrezze si usa il termine estasi, che tra l'altro è divenuto il nome di una droga micidiale recente. Solo che una è una estasi verso l'alto, l'altra invece una estasi verso il basso. Quelli che a Pentecoste scambiarono gli apostoli per ubriachi avevano ragione, scrive San Cirillo di Gerusalemme. Sbagliavano solo nell'attribuire tale ebbrezza al vino ordinario, mentre si trattava del vino nuovo, quello della vite vera, che è Cristo. Gli apostoli, scrive Cirillo di Gerusalemme, erano sì ebri, ma di quella sobria ebbrezza che mette a morte il peccato e dà vita al cuore. Traendo lo spunto dall'episodio dell'acqua sgorgata dalla roccia nel cammino nel deserto e dal commento che ne aveva fatto San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, tutti bevero della stessa bevanda spirituale e tutti noi ci siamo abbeverati a un solo spirito, dice Paolo, vero? Dunque, commentando questi testi, lo stesso Sant'Ambrogio scrive: il Signore Gesù fece sgorgare acqua dalla roccia e tutti ne bevvero. Quelli che la bevvero nella figura furono sazi. Quelli che la bevono ora nella verità, nella realizzazione, furono addirittura inebriati. Buona è l'ebbrezza che infonde letizia, buona è questa ebbrezza che rinsalta i passi della nostra mente sobria. Bevi Cristo che è la vite, bevi Cristo che è la roccia da cui è scaturita l'acqua. Come fare, venerabili padri e fratelli, per riprendere questo ideale della sobria ebbrezza e incarnarlo nella presente situazione storica della Chiesa? Dove sta scritto, infatti, che un modo così forte di sperimentare lo Spirito era appannaggio esclusivo dei padri dei primi tempi della Chiesa, ma che non è più per noi. Il dono di Cristo non è limitato a un'epoca particolare, ma è offerto a ogni epoca, perché è infinita il tesoro della redenzione di Cristo, più infinito di questo universo fisico che ci dà le vertigini. Ed è proprio il ruolo dello Spirito Santo quello di rendere universale la redenzione di Cristo, cioè disponibile a ogni persona in ogni momento del tempo e in ogni punto dello spazio. In passato, l'ordine che veniva inculcato nella formazione cristiana, soprattutto seminaristica e religiosa, l'ordine era quello che va dalla sobrietà all'ebbrezza. In altre parole, la via per giungere all'ebbrezza spirituale o al fervore è la sobrietà, cioè l'astinenza dalle cose della carne, il digiunare dal mondo, da se stessi, in una parola la mortificazione. In questo senso il concetto di sobrietà è stato approfondito in particolare dalla spiritualità monastica ortodossa, che ne ha fatto un punto centrale della propria spiritualità, legandola, facendone come lo strumento per arrivare alla preghiera di Gesù, la preghiera continua. In questa spiritualità la sobrietà indica, cito la lettera, un metodo spirituale fatto di vigilante attenzione per liberarsi dai pensieri passionali e dalle parole cattive, sottraendo alla mente ogni soddisfazione carnale e lasciandole come unica attività la compunzione per il peccato e la preghiera. È un ideale radicale da far tremare le ossa, e significa togliere alla mente ogni pensiero, lasciargli solo quello di Gesù, togliere alla volontà ogni desiderio, lasciargli solo quello di Dio, togliere alla memoria ogni ricordo, lasciandogli solo il ricordo di Dio. È una da titani. Con nomi diversi, spogliamento, purificazione, mortificazione, è la stessa dottrina ascetica che si incontra nei santi e nei maestri latini. San Giovanni della Croce, di cui abbiamo celebrato la festa l'altro giorno, parla di uno spogliarsi e denudarsi per il Signore di tutto ciò che non è il Signore. Siamo agli stati della vita spirituale detti purgativo e illuminativo, con i quali ci si prepara al terzo stadio, quello dell'unione con Dio, di un'esperienza forte, che gli orientali chiamano divinizzazione. Noi siamo eredi di una spiritualità che concepiva il cammino di perfezione secondo questa successione. Bisogna prima dimorare a lungo nello stadio purgativo, prima di accedere a quello unitivo. Bisogna esercitarsi a lungo nella sobrietà, in altre parole, prima di poter accedere alla ebbrezza. Ogni fervore che si manifestasse prima di questo sarebbe sospetto. E ahimè, so che in molte zone della Chiesa, forse non nella Chiesa cattolica, questa è una delle cose che più tengono lontano da certe forme forti dello spirito di oggi. Si ha il sospetto perché non sono il coronamento di una vita ascetica lunga. C'è una grande sapienza naturalmente in tutto questo e guai a pensare di poterne fare a meno, che l'abbiamo superata. Bisogna però dire che uno schema così rigido denota anche un lento e progressivo spostamento dell'accento dalla grazia allo sforzo umano, dalla fede alle opere, fino a rasentare a volte il pelagianesimo. Secondo il Nuovo Testamento c'è una circolarità e una simultaneità tra le due cose. La sobrietà è necessaria per giungere all'ebbrezza dello spirito, e l'ebbrezza dello spirito è necessaria per giungere a praticare la sobrietà. Un'ascesi intrapresa senza una forte spinta dello spirito sarebbe morta fatica e non produrrebbe altro, direbbe Paolo, che il vanto della carne. E lo stesso San Paolo che dice che è con l'aiuto dello Spirito che noi dobbiamo mettere a morte le opere della carne, Romani 8,13. Se con l'aiuto dello Spirito, che è lo Spirito Santo, fate morire le opere della carne, vivrete. Dunque lo Spirito Santo ci è dato per essere in grado di mortificarci, prima ancora come premio per esserci mortificati. Una vita cristiana piena di sforzi, ma senza il tocco vivificante dello spirito, somiglierebbe, diceva un padre antico del deserto, Evacrio, egiziano, a una messa nella quale si leggessero tante letture, si compissero tutti i riti, si portassero tante offerte, ma nella quale non avvenisse la consacrazione. Tutto resta quello che era prima, pane, vino. Questa seconda via, quella che va dall'ebbrezza alla sobrietà, fu la via che Gesù fece seguire ai suoi apostoli. Essi avevano avuto Gesù come maestro di noviziato, o come rettore del seminario, il primo seminario della storia. Ma non erano capaci di mettere in pratica niente. Fu quando a Pentecoste venne lo Spirito Santo che li vediamo pronti ad affrontare ogni sorta di tribolazione, perfino la morte. Lo Spirito Santo fu la causa del loro fervore, ben più che l'effetto di esso. C'è un altro motivo che ci spinge a riscoprire questa via che va dall'ebbrezza alla sobrietà. La vita cristiana non è solo questione di crescita personale nella santità, è anche ministero, servizio, annuncio. E per assolvere questi compiti abbiamo bisogno della potenza dall'alto, dei carismi, in una parola di un'esperienza forte, pentecostale, dello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno della sobrietà dello Spirito ancora più di quando ne avessero i primi cristiani, perché il mondo è diventato così refrattario al soprannaturale, dunque al Vangelo, che solo un vino forte come quello dello Spirito Santo può scuotere, come San Paolo che diceva che solo la potenza dello Spirito può abbattere i baluardi che si levano contro la conoscenza di Cristo, altrimenti saremmo sconfitti. Quali sono i luoghi dove lo Spirito agisce oggi in questa maniera forte, forte, come potenza dall'alto? Pentecostale, diciamo. Ascoltiamo ancora una volta la voce di Sant'Ambrogio, che è il cantore per eccellenza tra i latini della sobrebrezza dello Spirito. Dopo aver ricordato i due luoghi classici in cui si può attingere lo Spirito Santo, che sono l'Eucarestia e la parola di Dio, Sant'Ambrogio accenna una terza possibilità. Scrive: c'è anche un'altra ebbrezza che si opera tramite la penetrante pioggia dello Spirito Santo. Fu così che negli Atti degli Apostoli, quelli che parlavano in lingue diverse apparvero agli ascoltatori come se fossero pieni di vino. Dunque, dopo aver ricordato i mezzi ordinari, istituiti o istituzionali, l'Eucarestia e la parola di Dio, le scritture, Sant'Ambrogio accenna una terza possibilità, che non è istituita, che è una cosa nuova, e consiste nel ripetere l'esperienza che fecero gli apostoli il giorno di Pentecoste, della pioggia penetrante. Certamente Sant'Ambrogio non diceva al popolo, non prospettava questa possibilità per dirgli: però questo non è per voi, questo era solo per gli apostoli, prime generazioni cristiane, scordatevelo. No, Sant'Ambrogio l'accennava per invogliarli a utilizzare anche questa terza via, non istituzionalizzata, dipendente unicamente dalla sovrana iniziativa di Dio. Esiste dunque anche per noi la possibilità di attingere lo Spirito per questa via nuova, personale, dipendente, dicevo, dalla sovrana iniziativa di Dio, che per ogni epoca della Chiesa ha riservato le sue sorprese. Non dovremmo, venerabili pari e fratelli, cadere nella tentazione degli scribi e dei farisei, i quali dicevano a Gesù: ci sono ben 7 giorni lavorare, dicevano Gesù. Perché dunque fare miracoli il giorno di sabato? E noi potremmo essere tentati di dire, o almeno di pensare dentro di noi: ma ci sono 7 sacramenti per conferire la grazia, che bisogno c'è di un altro modo inusitato, speciale? Uno dei luoghi in cui si manifesta ai nostri giorni questo modo di agire dello Spirito al di fuori dei canali istituiti della grazia è appunto il rinnovamento carismatico. Ne parlo perché il prossimo anno sarà anche il 50° della nascita nella Chiesa Cattolica. Il teologo Yves Congar, che non era un membro di questa realtà, nella sua relazione al Congresso internazionale di pneumatologia che si tenne per ordine di Giovanni Paolo II qui in Vaticano nel 1981, nella sua relazione pronunciò queste parole: come non situare tra i segni del risveglio dello Spirito nella nostra epoca la corrente carismatica meglio denominata rinnovamento nello Spirito? Esso si è diffuso, ed erano appena 15 anni, meno di 15 anni dalla nascita, esso si è diffuso come fuoco che corre sulle sterpaglie. Si tratta di ben altro che di una moda. Per un aspetto soprattutto esso somiglia a un movimento di risveglio, per il carattere pubblico e verificabile della sua azione che cambia la vita delle persone. È come una giovinezza, una freschezza e delle nuove possibilità insieme alla vecchia Chiesa Nostra Madre. Salvo eccezioni molto rare, il rinnovamento si colloca nella Chiesa e lungi dal metterne in discussione le istituzioni classiche, le rianima. Lo strumento principale con cui il rinnovamento nello Spirito cambia la vita delle persone è il battesimo nello Spirito. ne parla in questa sede senza naturalmente alcun intento di proselitismo, ma solo perché mi sembra giusto che si conosca al centro della Chiesa una realtà che tocca milioni di cattolici. Quindi a titolo informativo, non di proselitismo. L'espressione battesimo nello Spirito viene da Gesù stesso. Riferendosi alla prossima Pentecoste, prima di salire al cielo, Gesù disse ai suoi apostoli: Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni, quindi si riferisce alla Pentecoste, 10 giorni dopo, tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Si tratta di un rito che non ha nulla di esoterico, ma è fatto piuttosto di gesti di grande semplicità, calma, gioia, accompagnati da pentimento, disponibilità a divenire bambini per entrare nel Regno dei Cieli. È un rinnovamento, un'attualizzazione non solo del battesimo e della cresima, ma di tutta la vita cristiana, per gli sposati del sacramento del matrimonio, per i sacerdoti della loro ordinazione sacerdotale, dell'unzione sacerdotale. Non c'è un modo migliore per attivare l'unzione sacerdotale che quella di fare un'esperienza forte dello Spirito Santo. Poi l'unzione spirituale risolve tutto, dà la possibilità di predicare con l'unzione, di prendere decisioni in l'unzione. Dunque rinnova il sacramento, rinnova per i religiosi la professione religiosa, così l'ho sentito io. L'interessato vi si prepara attraverso una buona confessione, partecipando a incontri di catechesi nei quali è rimesso in contatto con le verità fondamentali della fede, che sono l'amore di Dio, il peccato, la salvezza, la vita nuova, la trasformazione in Cristo, i carismi, i frutti dello Spirito. A proposito di pentimento, vorrei condividere con voi un ricordo che è rimasto indelebile nella mia memoria. Per diverso tempo io conoscevo questa realtà, ma ero molto contrario, molto nella mia teologia ero scandalizzato di questa gente che diceva: te ti dà questo carisma, te quest'altro. Una volta mi invitarono a un incontro di preghiera, una casa religiosa qui a Roma, e io andai perché ero più che altro interessato a osservare questo fenomeno che mi inquietava, vero? E le persone che sapevano il mio stato d'animo, ho saputo dopo, dicevano alla gente: per carità, non andate da quel frate, quello è un nemico, un amico. Però le persone, vedendo un sacerdote, venivano a chiedere di confessarsi. E ascoltare le confessioni di quelle persone fu il primo shock che io avevo avuto dallo Spirito Santo. Proprio letteralmente mi sentivo come un tronco che viene scosso. Perché? Perché io non avevo mai incontrato nella mia vita sacerdotale un pentimento di quella qualità. Queste persone accusavano i peccati, sembrano cadere come pietre dal loro anime, con le lacrime. Lì capii cosa voleva dire Gesù quando diceva: quando verrà il Paraclito, convincerà il mondo di peccato. Oh. Non era la mia solita convinzione di peccato che sciorinava ogni confessione, era qualcos'altro. Quando arriva lo Spirito Santo si conosce che cos'è veramente il pentimento. Ma il frutto più frequente e più bello di questa esperienza è un altro. È che si capisce finalmente cosa vuole dire la famosa frase: un incontro personale con Gesù risorto e vivo. Questo è tutto più bello. Nella comprensione cattolica, a differenza di quella di altre chiese, non tutte, il battesimo nello Spirito non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, dal quale comincia un cammino di formazione cristiana e di servizio più impegnato alla Chiesa. Una decina d'anni dopo la comparsa di questa realtà, che si sviluppò appunto come un fuoco nella sterpaglia, Carlo Rahner, insieme ad altri teologi, riflettettero su questa realtà, perché questa interessava anche i teologi, questa manifestazione dello Spirito. E in un contributo Carlo Rahner scriveva: non possiamo contestare che l'uomo possa fare qua giù delle esperienze di grazia, le quali gli danno un senso di liberazione, gli aprono orizzonti nuovi gli si imprimono profondamente in lui, lo trasformano, plasmandolo anche per lungo tempo. Nulla vieta di chiamare tali esperienze battesimo nello spirito. Fin qui Runner. È giusto aspettarsi che tutti passino attraverso questa esperienza? È essa l'unico modo possibile per sperimentare la grazia della Pentecoste? Se per battesimo nello spirito intendiamo un certo rito, in un certo contesto, dobbiamo rispondere no. Non è certo l'unico modo per fare un'esperienza forte dello Spirito Santo. Ci sono state e ci sono innumerevoli cristiani che hanno fatto un'esperienza analoga senza nulla sapere del battesimo nello Spirito. E hanno cioè ricevuto un evidente incremento di grazia come una nuova unzione spirituale in occasione di un ritiro, di un incontro, di una lettura o, nota San Tommaso d'Aquino nella Somma, nel momento in cui uno è chiamato da Dio a un nuovo e impegnativo compito nella Chiesa. C'è una nuova effusione dello Spirito. Tale unzione si manifesta di solito sotto forma di pace, di sicurezza, di gioia e di coraggio. Bisogna però dire che il battesimo nello Spirito si è rivelato un mezzo semplice alla portata di tutti, questa è un po' la caratteristica, per rinnovare la vita di milioni di battezzati in tutte le chiese cristiane. Anche un corso di esercizi spirituali potrebbe benissimo, e dovrebbe a mio parere, terminare con una Pentecoste, come il primo ritiro nel Cenacolo con Maria. Nulla vieta che appunto un corso di esercizi termini, senza nominare se si vuole il battesimo nello Spirito, con una nuova unzione dello Spirito che è come... Perché un corso di esercizi somiglia a quello che fece Elia sul Monte Carmelo, ammassare la legna, preparare le cose da fare, i doveri, ricordare i doveri. Sì, però una volta preparata la legna, Elia si mise a pregare che scendesse il fuoco dal cielo, altrimenti rimaneva legna umida. Così dopo un corso di esercizi bisogna invocare il fuoco dall'alto. Io ho fatto una piccola esperienza di questo, tante nella vita, ma l'ultima dell'anno scorso. Il vescovo di una diocesi del sud di Londra, di sua iniziativa, ha indetto un ritiro carismatico per il clero, aperto anche ai sacerdoti di altre diocesi, della Scozia, del Galles e dell'Inghilterra. C'erano un centinaio di sacerdoti e di diaconi permanenti. E alla fine tutti hanno voluto, ricevuto l'effusione dello Spirito, senza neppure chiamarlo così, con l'aiuto di un'equipe di laici che era del rinnovamento che era venuto per dare una mano, per sostenere in quella occasione. Se i frutti dello Spirito sono amore, gioia e pace, in quella circostanza tra i presenti si poteva toccare con mano. Non si tratta di aderire a uno piuttosto che ad altri movimenti presenti nella Chiesa, tutti quanti bellissimi. Non si tratta neppure, propriamente parlando, di un movimento, ma di una corrente di grazia, aperta a tutti, destinata a perdersi nella Chiesa come una scarica elettrica che si disperde nella massa per poi scomparire come realtà a sé stante una volta assolto questo compito. San Giovanni XXIII parlò, lo sappiamo tutti, di una novella Pentecoste. Il Beato Paolo VI si spinse oltre e parlò di una perenne Pentecoste. In un'udienza del 1972, egli pronunciò queste precise parole che rientrano proprio nello spirito della sobrietà dello spirito. La Chiesa ha bisogno della sua perenne Pentecoste. Ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra, di profezia nello sguardo. Ha bisogno la Chiesa di riacquistare l'ansia, il gusto, la certezza della sua verità. E poi ha bisogno la Chiesa di sentire fluire per tutte le sue umane facoltà l'onda dell'amore, di quell'amore che si chiama carità e che appunto è diffuso nei nostri cuori proprio dallo Spirito Santo che ci è stato donato. Concludiamo perciò, venerabili padri, fratelli e sorelle, ripetendo quell'inno liturgico che viene da Sant'Ambrogio che ho evocato all'inizio. sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva. In Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. E così sia.